State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Mercoledì 19 luglio 2023, oggi un orario un po' inconsueto per noi, ma buongiorno e bentrovati su Zai Time speciale La Giusta Frequenza. Perché in questo orario così particolare? Beh, oggi è una giornata particolarmente importante, è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Oggi ricordiamo l'importanza della lotta alla mafia, ricordiamo naturalmente il giudice Paolo Borsellino, e per farlo abbiamo progettato una lunga maratona radiofonica. Vi terremo compagnia fino alle ore 18, ma soprattutto da adesso fino a mezzogiorno e mezza ci trovate al CAG Luogo Comune, gestito da Arci Solidarietà, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma. Io però prima di spiegarvi un po' tutto, perché insomma c'è da spiegare qualcosina, do il buon pomeriggio, buongiorno,
iniziamo, è l'abitudine
così, sì, Zai Time è buon pomeriggio, ma il buongiorno alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
Buongiorno a te Chiara, buongiorno ovviamente anche al nostro Emanuele Floris, detto Flo, in cabina di regia, che non è una cabina adesso ma è questa tavolata dove siamo presenti e siamo circondati da tantissime bambini, ragazze e ragazzi, tutti ovviamente qui presenti per l'inaugurazione della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e io sono in compagnia tua Chiara Di Paola come sempre.
Potete venirci a trovare fino alle 12.30, ma anche ascoltarci in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio fino alle 18. La Fondazione Media Literacy, in collaborazione con Arci Solidarietà Onlus, ha allestito una mostra multimediale incentrata sul racconto di Via D'Amelio da parte della stampa. Abbiamo le prime pagine dei giornali, abbiamo le foto, i radiogiornali d'epoca, stralci di film, serie TV che consentono a chi ci viene a trovare di immergersi nel racconto che diversi media ne hanno fatto dal 1992 ad oggi. Dopo di noi la maratona radiofonica prosegue con i podcast realizzati da studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, la trasmissione di Racno in diretta da Torino, Rap e Mafia, la raccolta di materiale d'archivio a cura di Luca Lovisetto, che ci consentirà un viaggio immersivo del 19 luglio 1992. Dalle 15.30 podcast degli studenti del Liceo Morelli di Vibo Valentia, quelli di Poggio Mirteto, a seguire nuovamente le voci della secondaria di primo grado di San Costantino Calabro sul tema del riciclaggio, e poi i contributi di Ezio Abate, Angela Corica, Giampiero Cioffredi, Leonardo Durante, Dalila Corzolino, insomma un programma davvero ricchissimo, Francesca.
Assolutamente, le voci ovviamente di chi racconta come è stata comunicata negli anni la mafia e la lotta alla mafia, e quindi è un'occasione per vedere in maniera multimediale, quindi tramite la radio, tramite i podcast e, come è appena ricordato, tramite questi splendidi monitor che appunto presenteranno in continuazione quelli che erano i giornali del 19 luglio del 1992, quindi come è stata riportata la notizia all'inizio, anche il telegiornale, quindi si potrà anche ascoltare alcuni contributi audio e ovviamente rivivere quindi quelli che sono stati quei momenti e riflettere anche insieme su come in questi quasi 30 anni sia cambiata ovviamente la lotta alla mafia, il contributo essenziale, prezioso che hanno dato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e soprattutto la voce dei ragazzi che, come sempre, per chi ci conosce, per chi ascolta Zai Time e il nostro network di Zainet, sa che noi poniamo sempre al centro i loro vissuti, le loro emozioni, le loro sensazioni. Già nel fuori onda, questo possiamo raccontarlo, siamo qui circondati, come dicevamo, da vari ragazzi e ragazzi, e alcuni commenti che sono stati fatti è: ah, che immagini vecchie, e effettivamente per loro che sono nativi degli anni 2000, del 2010, è comunque qualcosa che appartiene molto al passato, e li ascolteremo anche i ragazzi nel corso di questa puntata.
Permettimi di ringraziare prima però Andrea Gattini, senza il quale veramente non sarebbe stato possibile tutto ciò, per la realizzazione della mostra multimediale, ovviamente anche Francesco Tota che ha monitorato tutto da Torino. E allora, abbiamo parlato di ragazzi e noi li andiamo a salutare e a presentare. Buon pomeriggio innanzitutto a un'altra delle nostre salvezze, Francesca, il nostro Marcolino. Ciao Marco, ben trovato. Aspetta,
vediamo,
che non ti sentiamo,
riproviamo.
Ecco, riprova.
Grazie.
Oh, è molto forte e chiaro. Buon pomeriggio anche a Sofia dall'altra parte del tavolo. Ciao Sofia, ben trovata. E al nostro Sharan, iniziamo con voi tre. Sharan, dovete sapere, ha una dote incredibile. Sa esattamente tutte le capitali del mondo, vero Sharan?
Forza Roma sempre.
Forza Roma sempre, questo sì, ci sta sempre bene. Sharan, vieni qua, diamo dimostrazione, scusa, della tua dote nel sapere le capitali. Sparane una difficilissima, Francesca, una nazione di cui non si può sapere che nella capitale.
Azerbaijan.
Baku.
Poi?
Sudan.
Khartoum.
Vietnam.
Hanoi.
Vabbè, andiamo anche sul più facile. Canada.
Ottawa.
In Europa, Ungheria.
Budapest.
Finlandia.
La sapevi anche per motivi romanisti, vero?
Esatto.
Albania.
Tirana.
Nagorno-Karabakh.
Questo era il tranello, capito? E Nuova Zelanda.
Wellington.
Va bene, secondo me abbiamo dato un'ottima dimostrazione. Esatto. Bravo Sharan!
Bravissimo.
E allora, invece la dote del nostro Marco, abbiamo saputo, è quella di costruttore, tutto fare, quasi ingegnere, perché senza di lui, insomma, questa mostra non è che sarebbe stata così facile da montare, da allestire, da sistemare. Raccontaci un po' che cosa abbiamo combinato lunedì.
Innanzitutto, se non ce l'avate voi,
ecco, vabbè, uno scambio di complimenti e di
muovi, violini, sì, qui proprio che vanno.
Il merito è maggiormente.
Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Raccontaci, perché questa mostra com'è costituita?
È costituita da... è un evento radiofonico.
Sì, quindi abbiamo montato
dei monitor, dei schermi. E quindi
c'è stata tutta la fase di montaggio, dove adesso sono proiettati, come dicevamo, questo materiale d'archivio sul 19 luglio. Sì. Poi c'è naturalmente anche la parte televisiva, quindi con un proiettore che ci rimanda invece ai film, alle serie TV, e un angolo radio, anche su quello tu hai messo mano, sì, ci hai aiutato a costituirlo. Tu sei bravissimo, veramente.
Grazie.
Come ci dirigevi i lavori? Cosa ci dicevi?
Di la verità.
Di la verità, perché insomma non è che sei stato tenerissimo nei nostri confronti, eh?
E niente, vi dirigevo
sulla chiave inglese.
Sulla chiave
mamma
inglese,
mia, non sapete manco come si usa la chiave inglese.
Poi siete un po' lente. Tra l'altro, sì, video che si può andare a rivedere nelle nostre storie di Zainet Magazine. Eravamo effettivamente un po' lentine.
Abbastanza.
Beh, però il caldo non ha aiutato,
no,
dai. Però alla fine cosa abbiamo realizzato? Una bellissima aula multimediale. Sì. Marco bravissimo, perché Andrea era la mente, lui il braccio coordinatore, quindi ha dettato i tempi e in giro di un'ora abbiamo montato.
Finito tutto, abbiamo montato quattro monitor,
sì,
l'angolo radio.
Bravissimo, l'angolo anche audio.
Audio, sì.
E appunto hai scoperto anche tutti questi microfoni, sì, cavi. Siamo stati operativi.
La nostra Sofia ci ha aiutato invece con la scritta della giusta frequenza, insomma si è entrate qui, la lavagna vi accoglie con la sua scritta. Sofi, noi siamo all'interno di un centro giovani, no? Un CAG che tiene aperta la scuola anche d'estate. Ci racconti un pochino che cosa fate qui la mattina quando venite d'estate? Ieri so che siete andati in piscina, c'eri anche tu?
Sì, siamo andati in piscina, facciamo tante gite, cioè zoomarine, piscina, mare, tante gite belle, belle.
Bello, oh, ci piace. Invece quando venite qui a scuola, quali sono le attività che ti piace di più fare?
Stare in compagnia.
Giusto, assolutamente. Sì. Va bene, allora grazie ai nostri, ciao, ragazzi. Ricordiamo, Francesca, anche il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, che è ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani coinvolti un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale, del principio di legalità, lavorando sul tema della memoria delle vittime delle mafie e nella ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. A partire da radiogiornali d'epoca, testimonianze, archivi storici, fonti dirette, si sta sviluppando un canale radiofonico dedicato alla messa in onda nei approfondimenti sulle stragi di mafia con il contributo delle produzioni studentesche, appunto La Giusta Frequenza. Insomma, sono 30 le scuole che si possono coinvolgere, i posti si stanno esaurendo, quindi insomma ancora c'è tempo per qualcuno per aderire gratuitamente con la scuola per questo laboratorio che si prolungherà per tutto il prossimo anno scolastico, radio e antimafia.
Assolutamente, aggiungo anche un altro elemento, è un laboratorio, un progetto nazionale, infatti ricordiamo che nelle 30 scuole sono 30 scuole che coprono ben 6 regioni italiane, quindi ovviamente ovviamente non è un progetto dedicato solo alle scuole di Roma, lo dico perché in questo momento noi siamo in diretta nazionale, quindi ci stanno ascoltando ovviamente da ogni città italiana. Ricordiamo appunto che le produzioni radiofoniche dei giovani, oltre a essere messe in onda sulla frequenza della fondazione e sul network ad esso collegato, saranno presentate e premiate poi nel corso di un altro evento che faremo ovviamente in questo caso nell'anniversario della morte di Falcone, quindi il prossimo 23 maggio 2024 in coincidenza con l'anniversario della strage di Capaci. Quindi un progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani, di sensibilizzarli su un tema che molti probabilmente non conoscono e non hanno vissuto direttamente anche per una questione proprio anagrafica di età, riflettendo quindi sul tema della legalità e realizzando produzioni informative. Le studentesse, ricordiamolo, e gli studenti avranno anche l'opportunità di intervistare dei testimoni chiavi, membri della società civile, amministratori locali sulle buone pratiche messe in campo sui territori di riferimento in contrasto alla criminalità organizzata e ogni tipo di sopraffazione. Ricordiamo quindi che la radio permetterà loro non solo di esprimere le loro opinioni, ma anche di conoscere direttamente personaggi politici, amministratori, giornalisti, comunicatori che ovviamente si sono impegnati nella lotta alla mafia e portare avanti ovviamente il presidio fondamentale, lo sottolineiamo, della legalità. E proprio oggi infatti inizieremo anche con le prime voci, Chiara, che andremo ad ascoltare. Come ricordavi prima, intervisteremo anche oggi una regista e scrittrice siciliana, quindi che ha vissuto ovviamente anche sulla sua pelle quello che è stato l'esempio degli eroi Falcone e Borsellino. Parleremo di un romanzo, parleremo ovviamente del suo docufilm dedicato proprio a Paolo Borsellino. Faccio un attimo una domanda alla nostra Sofia. Sofia, a te piacciono i film? Li guardi spesso?
Sì, guardo.
Ok, quindi che ne pensi? Magari un film che parla di Borsellino? Allora, sinceramente, tu conoscevi la storia di Borsellino prima di oggi?
No.
Bene, quindi da una parte effettivamente il film potrebbe aiutarti, no, a raccontare e descrivere brevemente quello che è stata la sua vita. Chiedo anche a Marco, ovviamente per par condicio, quindi un maschietto e una femminuccia, tu che rapporto hai con i film? Tendi a vederli spesso? Ti piacciono?
Sì, mi piacciono, li vedo spesso, però...
Non hai mai visto film dedicati alla mafia, anche serie TV,
sì,
in televisione, con nonna?
No, con nonna no. Però non ne sapevo praticamente niente di Borsellino.
Vedi, quindi questa è oggi l'occasione buona per conoscere, iniziare a conoscere, che ovviamente ci sarebbe tantissimo da raccontare e da ovviamente condividere, però oggi ovviamente è il primo momento per iniziare. E benissimo, allora quindi questo era ovviamente il nostro primo talk dedicato alla presentazione della giornata. Ripetiamo ovviamente che ci troviamo presso questo centro di aggregazione giovanile gestito da Arci Solidarietà, che ringraziamo. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, ringraziamo ovviamente anche la scuola, e ci troviamo al Corviale, che è una zona di Roma. Per ora è tutto, quindi ci prendiamo la prima pausa musicale della giornata. Ovviamente voi restate sulla giusta frequenza. To make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Questa è Zai Time. E torniamo in diretta 19 luglio, oggi speciale Zai Time, la giusta frequenza. Francesca, ben ritrovata.
Ben ritrovata a te, Chiara, ben ritrovato ovviamente al nostro Flo e a tutte le ragazze, ragazzi, bambini, tutti i protagonisti di questa giornata che sono presenti qui ovviamente in questa scuola, l'Istituto Fratelli Cervi al Corviale, per, ricordiamo, l'inaugurazione in un certo senso del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di reporter, parliamo di chi racconta e parla ovviamente a livello di comunicazione di quello che è stato la mafia, la lotta alla mafia, e presentiamo subito il primo ospite, anzi la prima graditissima ospite della giornata.
E andiamo subito a dare il buongiorno e il bentrovata alla regista e scrittrice siciliana Deborah Scalzo. Ciao Deborah, ben trovata.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, innanzitutto, Deborah, io devo ringraziarti di cuore, perché veramente la tua presenza per noi è preziosissima e ci hai dato una disponibilità incredibile. Potete leggere la sua intervista anche sul nostro sito www.zai.net, con cui abbiamo inaugurato questa lunga giornata e questa lunga maratona dedicata alla Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Come diceva Francesca, ci troviamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, per una mostra multimediale dedicata a Paolo Borsellino. Ecco, Deborah, tu su Paolo Borsellino hai lavorato tantissimo. Parliamo di media, non possiamo non nominare anche i libri, i film e in particolare il docufilm dedicato a Paolo Borsellino, Paolo Vive, che hai da poco terminato, realizzato in collaborazione con la famiglia di Borsellino. Partiamo proprio da qui, partiamo dall'evento di oggi. Siamo all'interno di una scuola con una mostra dedicata al racconto che diverse media hanno fatto della strage di Via D'Amelio. Ti trovi nel racconto dei media di allora e di oggi? Perché insomma c'è anche qui, no, una linea che ha tracciato questo percorso dal 1992 ad oggi. Qual è il racconto che i media hanno fatto di Borsellino e che cosa hai voluto aggiungere tu con il tuo lavoro da regista e da scrittrice?
Beh, innanzitutto ti ringrazio tantissimo, per me è sempre un onore poter parlare e raccontare la storia anche del grande giudice e delle forze dell'ordine. Poi tu sai che io ho una devozione molto particolare anche per le forze dell'ordine e per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, quindi donando veramente a loro dei messaggi importanti di divulgazione sociale. Posso dirti che la comunicazione dal 92 ad oggi su quello che è successo della strage di Via D'Amelio, diciamo che qualcosa è mancato, qualcosa non si è detto, e io sia con i miei romanzi, che tratto appunto la tematica della legalità delle forze dell'ordine, e con i miei progetti cinematografici cerco di dare vita a tutte quelle persone che hanno avuto anche poca voce o addirittura non hanno avuto voce. Infatti nel docufilm Paolo Vive ho voluto fortemente omaggiare il grande magistrato, ma soprattutto l'uomo Paolo, quindi raccontando anche quello che lui si è perso in questi 30 anni, quindi anche non soltanto tutto ciò che è stato trattativo a Stato Mafia, ma anche quello che è il vissuto familiare, quindi l'amore per sua moglie, per i figli, la nascita di nipotini, il nipotino Paolo che si chiama come lui, che lui non ha mai conosciuto, fino ad arrivare ad raccontare un monologo intenso e forte diretto ai giovani, quindi come se lui parlasse dopo 30 anni che ritorna in vita ai giovani, quindi lasciare una testimonianza ai giovani. E in Paolo Vive ho voluto fortemente intervistare persone che hanno veramente stimato, amato il giudice, persone che hanno veramente lavorato con lui per raccontare la verità, quella verità che purtroppo tanti media non hanno mai raccontato da allora ad oggi.
Deborah, hai parlato di mafia sia attraverso i media, i libri, sia attraverso i media cinema, no? Quindi parliamo ovviamente di due fonti di informazioni anche diverse per genere, per tipologia. Intanto ti chiedo il perché di questa scelta e poi cosa aggiunge anche la Deborah Scalzo scrittrice e cosa la Deborah Scalzo regista, quindi dividendo un po', ti chiedo di fare una divisione di personalità in questo momento e farci sapere il perché, cosa può portare un libro, cosa può portare in questo caso un docufilm.
Beh, allora la scelta di trattare la legalità è da quando sono piccolina, perché mio nonno Lorenzo faceva parte delle scorte, ha lavorato proprio nelle scorte della Polizia di Stato, quindi io sono cresciuta con vari aneddoti da lui raccontati e con la passione per tutto ciò che è forze dell'ordine, legalità e tematiche sociali, e quindi ho voluto fortemente proprio uscire anche con questo docufilm e debuttare anche alla regia con il docufilm dopo tantissimi anni di sceneggiature, raccontando la verità, perché credo che un docufilm, a differenza anche di un film stesso, sia molto molto più realistico, perché vai comunque a intervistare persone che hanno vissuto, che hanno perso dei familiari vittime di mafia, quindi è qualcosa che arriva ancora più forte nel cuore delle persone. Per quanto riguarda libri e storie, ovviamente nei libri della scrittura che io consiglio sempre ai ragazzi di leggere, perché i libri veramente fanno bene al cuore e all'anima e sono veramente di tanta conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che raccontano tematiche vissute, reali, ma a differenza di uno sceneggiato dove devi dare comunque vita a personaggi, è un qualcosa che diciamo arriva, ma arriva ancora più forte quando devi dare poi vita a quei personaggi. Diciamo che Paolo Vive non è stato da un romanzo, ma posso dirti che è tratto, diciamo, da quella che è stata la mia tesina che portai al superiore di 19 anni, perché la storia del giudice Paolo Bottino la portai proprio alla tesina dei superiori ed era lì nel mio cassetto. E poi un bel giorno, dopo tanti anni di produzione di sceneggiature, mi dissi tra me e me, ma voglio debuttare con qualcosa che racconta la mia terra, e chi meglio di una siciliana può raccontare la nostra terra, e come diceva il giudice è una terra bellissima ma purtroppo disgraziata, e quindi ho voluto fortemente dar vita a questa storia, però con i personaggi in prima linea, cioè le persone realmente in prima linea che hanno vissuto quegli anni.
Ecco Deborah, stavamo prima raccontando qui al Centro Giovani Luogo Comune la figura di Paolo Borsellino ai tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a trovarci e con cui stiamo guardando questa mostra multimediale, che sono qui all'ascolto naturalmente insieme agli altri radioascoltatori. È facile spiegare e raccontare, no, Paolo Borsellino come la sua attività di giudice, la sua attività di lotta alla mafia. Tu però ci hai parlato di una verità su Borsellino che non sempre viene a galla dal racconto dei media. Forse è più difficile raccontare quanto anche lo Stato abbia un ruolo, no, nella morte di Falcone e di Borsellino, nel contrasto anche al loro lavoro. È questa parte della verità che provi a raccontare?
Esatto. Quella verità che purtroppo in tanti non dicono è che purtroppo mi fa male dire, ma alcuni giornalisti tendono anche, diciamo, a nascondere. Io per questo ti dico, ho voluto fare anche una scelta molto molto forte e molto delicata, nel senso che dal momento in cui ho iniziato a lavorare il progetto del docufilm non ho voluto nessun politico da intervistare all'interno del mio progetto, ho voluto soltanto appartenenti alle forze dell'ordine, familiari, persone vicine che hanno realmente amato e stimato il giudice. Perché questo? Perché con il docufilm noi sosteniamo e supportiamo anche la casa di Paolo, che è la casa dove è nato il giudice Paolo Borsellino in via della Vetrera, che è stata anche la sede storica della farmacia Borsellino, perché la famiglia Borsellino e loro farmacisti, e in questa casa ci sono tantissimi ragazzi che grazie a Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Salvatore Borsellino, il fratello, sono dei ragazzi che vengono, diciamo, tolti dalla strada per dare a loro un futuro migliore, un futuro nella legalità. E perché ti dico questo? Perché la casa di Paolo è sostenuta dai volontari, da persone private, non dallo Stato, perché lo Stato deve ancora delle risposte. E la stessa cosa ho voluto io nel mio documentario, perché dato che parte del documentario del ricavato che saranno nelle vendite quando usciremo al cinema e poi nelle distribuzioni internazionali per emittenti italiane e estere, andrà una parte proprio alla casa di Paolo. Questo l'ho voluto tantissimo proprio per aiutare questi ragazzi, per aiutare Roberta e Salvatore, per poter portare avanti tutti gli ideali del grande magistrato.
Deborah, tu stavi parlando appunto di alcuni ruoli e luoghi che sono diventati importanti per la socialità oggi a Palermo, del ruolo ovviamente dell'associazionismo, di come sta intervenendo nella città. Ti chiedo, da siciliana, com'è la Palermo oggi del 2023? Quanto e come è cambiata rispetto a quella dell'inizio degli anni 90?
Allora, ti posso dire che abbiamo veramente un potenziale pazzesco. Il potenziale pazzesco sono i giovani. Il giudice credeva nei giovani e io ti dico, da siciliana, ho proprio visto con i miei occhi il coraggio dei giovani di andare nelle piazze, di mettersi, di rischiare, di avere coraggio, di usare, di dire no alla mafia. Anche ti faccio un esempio, con l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scesi in strada i ragazzi, non gli adulti, non i grandi. Quei grandi che comunque hanno vissuto l'epoca delle stragi di mafia. Questa è una cosa che anche la siciliana mi fa male. Io quando ho girato il docufilm Paolo Vive, devo dirti che tra i giovani per strada, sul set, tra i giovani, anche quando ho girato nella stessa università, ho avuto veramente tante emozioni, ho visto tantissime emozioni, anche quando hanno visto Bruno Torresi, che interprete del magistrato, quegli abbracci che hanno dato lui, come se stessero abbracciando veramente il magistrato. Ecco, i giovani mi hanno emozionato tantissimo e credo veramente che i giovani siano il nostro futuro. Ma gli adulti mi hanno dato una sensazione non bella. Mi hanno fatto anche capire da siciliana che purtroppo attualmente siamo ancora in minoranza, però ci siamo. E io ci credo fortemente che qualcosa cambierà, ma se cambierà, cambierà grazie per merito dei giovani. Quei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che sono magari nati nel 1992, ma che hanno più coraggio degli adulti che hanno vissuto quell'epoca.
Ecco Deborah, noi condividiamo tantissimo quello che tu hai appena detto, perché come saprai noi come rete di Zainet ci occupiamo proprio di giovani, di ragazzi, andiamo nelle scuole, oltre a questo progetto che stiamo raccontando, dove faremo realizzare ovviamente dei podcast ai ragazzi stessi per sensibilizzare sul tema della lotta alla mafia, ma in generale noi da anni, da decenni ci occupiamo appunto di formazione per ragazzi, istituti superiori, ma non solo, ed effettivamente concordiamo con te, perché quello che noi vediamo che quell'ingenuità, quell'ambizione anche, quella positività, forza che tirano fuori i ragazzi, poi con il passare degli anni noi giovani adulti, per non parlare di adulti ancora di più, tendono talvolta a perdere o a diventare un po' più cinici o magari più disillusi, o a volte non solo si tratta di cinismo ma di altro. Quindi condivido, ecco, ci tenevo insomma ad aggiungere questa cosa, perché noi, il nostro obiettivo è proprio quello. Anche oggi mentre stiamo parlando in cuffia qui c'è Sofia, una bambina di età? Ecco, non te l'ho chiesto.
12 anni.
12?
Sì.
Ecco, di 12 anni. Ecco, e lo stiamo facendo proprio apposta.
Ti saluta intanto, ovviamente.
No, no, non abbiamo le cuffie per Sofia, ma ricordo... Ah, no, ce l'ha, ce l'ha, sì, in questo momento, la senti.
Sì, ciao.
Ciao. Ciao, Sofia.
Ecco,
ciao.
Sofia ha 12 anni, non conosceva benissimo, ovviamente, la storia di due magistrati, però è qui presente in diretta proprio per intervenire e proprio per ascoltare quello che tu stai raccontando. Quindi, vedi, il feedback è assolutamente positivo. Non c'è disillusione, ma c'è proprio realtà. E c'è anche una domanda, infatti, che Sofia ti vuole fare.
Qual è l'importanza di ragazze
realizzare
proprio
dei progetti dedicati anche alla legalità nelle scuole, vero? Sì. Sofì, ti volevamo fare questa domanda.
No, non ho capito perché è andata via un po' la chiamata, non ho capito esattamente la domanda, me la puoi ripetere?
Qual è l'importanza di realizzare progressi dedicati
anche
alle leggi nelle scuole?
Qual è l'importanza, cioè, Deborah, di andare nelle scuole, no? Con progetti dedicati alla legalità?
Certo, sì, l'ho capito perché non avevo sentito bene la domanda. È importantissimo, oltretutto è importantissimo raccontare della legalità, quindi portare l'educazione alla legalità ai bambini sin da piccoli, anche ai 6 anni, perché spesso si tende magari a non raccontare determinate cose ai bambini più piccoli. Invece io credo che dovrebbe partire proprio dall'elementare l'educazione alla legalità, fare almeno 1 ora, 2 ore tutte le settimane obbligatorie con persone che veramente hanno vissuto quegli anni, anche persone come le forze dell'ordine, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che già tantissimi ragazzi girano nelle scuole per parlare anche di bullismo e cyberbullismo. Non è una tantum, invece no, dovrebbe essere tappa fissa, una volta a settimana, come la religione, come la storia, una volta alla settimana una materia che racconta a tutti voi ragazzi, quindi più piccolini ma anche più grandi, quello che hanno fatto questi grandi uomini, perché se adesso noi siamo delle persone anche libere, è anche il merito di questi uomini, di queste persone che hanno veramente lottato, uomini che comunque hanno avuto dei figli, che hanno dei figli, dei nipoti, che purtroppo non li conosceranno mai, però potranno essere veramente orgogliosi del loro papà, del loro nonno, del loro zio, del loro fratello per tutto ciò che hanno realizzato. E questo è importante che venga raccontato sin da piccini, perché se sin da piccini si cresce con questa mentalità, con questa idea di giustizia, di onestà, di spirito di sacrificio, allora qualcosa di bello può succedere nel nostro futuro italiano e non solo.
Deborah, a proposito infatti di domande da parte dei più piccoli, ne arriva un'altra anche da parte del nostro Marco, che è qui presente.
Grazie. Le volevo fare una domanda. Le piace di più scrivere o fare film?
Guarda, mi piace tutte e due, Devo dirti che scrivere è una sensazione bellissima, perché io scrivo parecchio di notte, quindi di getto, vado, ed è un qualcosa di magico. Ma anche fare film, perché la sceneggiatura è una tipologia di scrittura diversa, ma è veramente una scrittura che poi quel personaggio che tu hai scritto in quel libro gli dai vita. Cioè nel libro lo racconti, nel film lo porti in vita, ed è una sensazione bellissima. Quindi mi piacciono entrambi, non saprei dirti quale di più, perché sono tutte e due emozioni diverse, ma uniche e speciali allo stesso modo.
A proposito di emozioni, Sofia vuole farti un'altra domanda.
Quando è che hai scritto il tuo primo libro da bambina?
Allora, il mio primissimo libro l'ho scritto circa 12-13 anni fa. Ed è stato un libro che ho scritto dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alle vittime del servizio della Polizia di Stato, perché ho voluto dare un omaggio, un ricordo in primis a mio nonno Lorenzo, che è stato veramente un grande poliziotto e un nonno speciale per me, con il quale sono cresciuta, e poi perché ho voluto omaggiare una persona a me cara che purtroppo non c'è più, che si chiama Giuseppe Iacovone, che è un ragazzo, un poliziotto che è morto in servizio anni fa, e ho voluto veramente dargli il giusto ricordo, poiché purtroppo lo Stato italiano, con il processo e con tutto quello che c'è stato dietro, non ha dato la giusta giustizia, il giusto merito, il giusto ricordo a questo ragazzo. Io nel mio piccolo ho voluto farlo con questo romanzo, e spero prossimo anno di poterlo fare anche poi lavorando alla produzione di un film che da tanti anni, che saranno 4-5 anni che ci sto lavorando, ho avuto delle difficoltà, ma adesso sicuramente andrà in porto e ne sono veramente entusiasta.
E a proposito di entusiasmo, Deborah, qui si sono scatenati ovviamente gli entusiasmi da parte dei ragazzi che sono presenti, e il nostro Marco ha infatti deciso di farti un'altra domanda sempre sull'aspetto di cui stiamo parlando. Prego, Marco.
Le volevo chiedere, ma che emozioni ha avuto quando ha fatto uscire il suo libro, il suo primo libro? Che emozioni ha sentito?
E ho avuto un'emozione fortissima, nel senso che quando il mio editore mi inviò la prima copia del libro, perché la prima copia poi arriva sempre all'autore, e è stata un'emozione sfogliarlo. Poi io sono una che ama moltissimo il libro cartaceo, quindi il profumo, l'odore, le immagini, tutto ciò che era scritto, rileggermi è stato molto bello. Io credo che la lettura come la scrittura siano molto terapeutici, fanno bene a tutti noi, e voi bambini, voi ragazzi fin da piccolini dovete leggere, perché veramente vi apre al mondo e vi dà tanto dentro, ma tantissimo. E credimi, è stata un'emozione, perché era un qualcosa che sognavo sin da piccolina, e quindi vedere tra le mie mani un mio piccolo traguardo è stata un'emozione indescrivibile, indipendentemente da quello che è stato dopo, per il successo che ha avuto il libro, perché io non pensavo al successo, pensavo soltanto di pubblicare un libro, raccontare una storia che per me era importante, donarla al mondo. E quando è uscito ed è andata molto bene, ho avuto poi il mio incontro con i miei lettori, che per la prima Mondadori che ho potuto, è stata proprio la Mondadori di Genova. Mi ricordo che c'era presente la famiglia di un poliziotto che stava in servizio, e lì è stata un'emozione indescrivibile, perché ho capito che avevo fatto del bene non solo a me stessa, ma soprattutto a tante persone che avevano bisogno di leggere questo romanzo. Quindi ti posso dire, un'emozione indescrivibile, ma sempre così, non solo il primo, adesso ormai sono già arrivata al settimo, e quindi ogni volta che ho il mio nuovo libro tra le mani è sempre un'emozione che mi viene sempre da piangere, poi insomma che si commuove anche facilmente, quindi è un'emozione indescrivibile.
Deborah, quando potremo vedere Paolo Vive? Qual è l'appuntamento con te?
Allora, Paolo Vive uscirà a fine anno, sarà distribuito a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, quindi emittenti italiane e straniere, piattaforme streaming. E soprattutto oggi ho voluto, proprio con la mia troupe, con la mia squadra, abbiamo voluto dare un omaggio. Infatti ieri a mezzanotte è uscito un piccolo assaggio di Paolo Vive, che non è il trailer ufficiale, ma un piccolo assaggio in ricordo e memoria di tutte le vittime di mafia, del giudice Paolo Borsellino, degli angeli della scorta, e anche di una persona che porto nel cuore, che è un altro degli angeli della scorta, che è l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonio Bullo, che spesso si tende a parlare poco ed è un uomo eccezionale. Quindi ho voluto dare anche un omaggio, un contributo a questo signore favoloso. E ti dirò di più, il docufilm non solo uscirà in TV, quindi si è tagliato all'estero, ma abbiamo deciso con tutta la squadra anche di farlo uscire al cinema, quindi sicuramente sarà al cinema per circa 10 giorni in tutti i cinema italiani, questo a fine anno. Quindi insomma non vedo l'ora che se lo vediate.
E allora grazie di vero cuore a Deborah Scalzo, regista e scrittrice siciliana. Noi naturalmente non vediamo l'ora di vedere il tuo docufilm Paolo Vive, e lo faremo magari, ecco, insieme anche ai giovani reporter della Giusta Frequenza. Un grazie particolare anche a Marco e a Sofia, che insomma ci hanno coadiuvato in questa bella intervista.
Un bacione grande a Marco e Sofia, grazie di cuore davvero ragazzi.
Grazie
e continuate
a te.
Così.
Grazie a te Deborah Scalzo. E allora noi salutiamo la regista e scrittrice Deborah Scalzo, che hai così inaugurato, no, il primo collegamento di questa giornata. Ha nominato lei gli agenti della scorta, ma lo vogliamo fare citando nome e cognome, come è giusto che sia, quelli che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e allora Agostino Catalano, Emanuela Loi, che è la prima donna a far parte di una scorta e anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Insomma, è importante naturalmente ricordare tutti loro che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, 19 luglio 1992. Potete venirci a trovare all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, al Corviale, qui a Roma. E allora siamo pronti per la nostra seconda pausa musicale e poi torniamo dando voce nuovamente ai giovani reporter della Giusta Frequenza, il progetto di cui Fondazione Media Literacy è promotrice per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
What are you saying? Said there's another and look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, baby, baby. Oh, like, baby, 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 no.
19 luglio, speciale Zai Time, la Giusta Frequenza. Siamo in diretta dal CAG Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma per inaugurare il nostro progetto, il progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Francesca, ben ritrovata.
Ben ritrovata a te Chiara, e abbiamo anche già una new entry.
il nostro principe. Buongiorno principe, ben trovato, come stai? Non è che ti accendiamo i microfoni.
Incredibile, ma cosa
in rivolta
ci sono a fare con voi che siete bravissime?
Certo, lui è arrivato,
ma che senso ha la mia presenza?
Di aria condizionata.
No, comunque buongiorno a tutti e benvenuti sulle nostre frequenze. Benvenuto a me stesso poi fondamentalmente,
sì,
visto
sì,
che già stiamo in diretta da un'ora in una location veramente emozionante. Devo farvi i complimenti.
Ti è piaciuta la nostra mostra multimediale?
Molto, perché ripercorre una storia, la nostra, del nostro paese, un momento grave del nostro paese 31 anni fa, però cerca di guardare al futuro insegnando qualcosa, tramandando qualcosa alle nuove generazioni, che è un po' l'obiettivo di Zainet storico e di Mandragola Editrice.
E di Fondazione Media Literacy noi diamo il buongiorno e il ben trovata alla segretaria generale di Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Ciao Lidia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao Lidia.
Lidia, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Questo evento inaugura un progetto che durerà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per creare una frequenza interamente dedicata alla legalità, all'antimafia, alla promozione di questi due valori importanti. Stanno aderendo le scuole, ma c'è ancora posto per qualcuna. Raccontiamo come nasce il progetto, con quali obiettivi e in cosa consisterà.
Allora, il progetto è un progetto che abbiamo in testa da tanto tempo. Io ce l'avevo nel cassetto, ogni tanto lo tiravo fuori, però insomma era difficile trovare il bando giusto. Poi fortunatamente il ministero ha deciso di aprire alla coprogettazione degli enti del terzo settore. Fondazione Media Literacy è un ente del terzo settore, per delle azioni un po' innovative per promuovere il concetto di legalità nelle scuole. Allora ho ritirato fuori dal cassetto la giusta frequenza, come dico scherzando, ogni tanto si copia da se stessi ma magari funziona bene.
Diciamo solo che il dominio del sito internet già era nostro, già esisteva.
Per cui non dico non è una favola che ho tirato fuori dal cassetto un progetto, credo di 15 anni fa, insomma, che naturalmente è stato attualizzato anche alla luce delle tecnologie e insomma di quali potessero essere gli obiettivi. Quindi sì, hanno già aderito 17 scuole, c'è ancora naturalmente posto per aderire, infatti io invito le scuole, perché sarà un percorso non soltanto sulla memoria delle stragi di mafia, che è una cosa importantissima, non vanno mai dimenticati, se ne parla meno in questi anni, mentre fino a qualche anno fa nelle scuole si facevano dei percorsi, quindi riprendere senz'altro questa tematica, però secondo me anche parlare delle azioni di quotidianità, della nostra legalità quotidiana, di quello che delle buone pratiche che ci sono intorno alle scuole, nei quartieri, nelle regioni, insomma fare anche il racconto dei territori, no? Quindi non soltanto parlare di quello che è stato, ma anche insomma del presente. Per farlo abbiamo utilizzato il nostro metodo di partecipativo, quindi le studentesse e gli studenti parteciperanno a questa radio che appunto è la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, cioè saranno reporter della memoria e reporter della legalità. Quindi faranno un percorso di acquisizione delle competenze radiofoniche, di tutto quello che occorre, un percorso stimolante, anche divertente, perché poi c'è una parte sicuramente di applicazione anche ludica, no? Della radio. Quindi. E poi però ci si concentrerà attraverso le fonti di cui il nostro sito è già ricco, ma sarà arricchito mano a mano, quindi informandosi direttamente sulle fonti, che le fonti sono i giornali d'epoca, perché noi lavoriamo sui media, quindi le nostre sono mostre sui media che ti dicono come è stato trattato dai media l'argomento, quindi GR, telegiornali, prime pagine dei quotidiani, testimonianze, interviste dell'epoca e anche telegiornali, insomma tutto un po' anche quello che si può vedere oggi nella mostra. E così i ragazzi potranno assorbire dalle fonti di prima mano e poi rielaborare un percorso. Una volta che si saranno impadroniti dei meccanismi della comunicazione e di come si fa la radio, arriveranno le trasmissioni radiofoniche, i podcast, insomma andremo in onda tutto l'anno con questo argomento. Quindi la giusta frequenza sarà la prima frequenza, credo, mai sentita, dedicata interamente alla legalità.
Lidia, una cosa che mi ha colpito, tu hai detto negli ultimi anni probabilmente ci sono meno percorsi, meno laboratori rispetto a noi ragazzi nati negli anni 90, nei primi anni 2000, in cui effettivamente si parlava molto, si sensibilizzava ovviamente a queste due figure, no? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ed effettivamente, entrando in molte scuole, all'inizio dei percorsi, alla domanda "conoscete Falcone e Borsellino?", molti studenti, molti adolescenti e preadolescenti rispondono no o ni. Quindi ancora di più è fondamentale nel 2023 riaccendere una luce che in realtà non si è mai spenta, perché il problema della mafia è un problema che, ricordiamolo, non riguarda solo Palermo, non riguarda solo la Sicilia, riguarda tutta Italia. E infatti ricordiamo anche che sono coinvolte più regioni italiane.
Sì, sì, certo, sono coinvolte più regioni italiane, anche l'Emilia Romagna e il Lazio, cioè comunque regioni che normalmente non vengono associate all'idea di mafia, che, dico una banalità, certo non è quella con la coppola, no, non è più quella con la coppola, ma certamente riguarda i colletti bianchi, le imprese di ricostruzione. Se pensiamo alla ricostruzione delle zone terremotate, lì faremo un grosso lavoro con le scuole dell'Abruzzo, cioè le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata sono chiaramente in molte imprese del paese, che sono in tutta Italia, quindi è una cosa che ci riguarda tutti. Quindi al di là dello stereotipo appunto del mafioso con la coppa siciliano, noi proprio per questo lavoriamo con tutte le regioni italiane, così come i reati di ecomafia, insomma ce ne sono tantissimi, no, sui territori.
Sta anche qui il valore della giusta frequenza, Lidia, perché analizza due aspetti differenti nell'arco di un trentennio: come erano i media un tempo, come lo sono oggi, chissà come racconterebbero oggi i media delle stragi così efferate, e anche come è cambiata la mafia, che un tempo era molto più sfacciata e oggi, come segnala Vito, invece sa intricarsi e inserirsi purtroppo in maniera ancora più furba nelle trame di questo Stato. Quindi questo concede ai ragazzi di fare una riflessione temporale e di fare anche un paragone, che poi colpisce vedere anche le prime pagine di 30 anni fa, colpisce vedere le impaginazioni diverse, colpisce vedere i pixel un po' più spixelati per l'appunto rispetto all'HD di oggi, e capisci quanto c'è stato negli ultimi 30 anni e quanto è cambiato in questo paese.
Certo, pensate oggi con i telefonini, sicuramente qualcuno avrebbe ripreso il momento, no? Si sarebbe sentito il boato in diretta.
Che se qualcuno per sbaglio avrebbe anche magari ripreso, no?
Quello... Sì, certo, perché comunque è successo in altri casi, no? Quindi è cambiato completamente la modalità contemporanea di comunicazione, che forse è più immediata, meno riflessiva, meno, perché c'è un po' di disintermediazione, quindi anche un cittadino avrebbe potuto in quel momento, comunque si sarebbe certamente scatenata immediatamente la solita bagarre sui social, sarebbe stato tutto diverso. Invece questa mostra permette anche di vedere come i media, che adesso sono anche poco letti, no? Perché il giornale, ormai i quotidiani hanno delle tirature veramente irrisorie, e quindi rispetto ad allora, dove erano stati le prime pagine dei giornali, come dici tu, erano emblematiche.
Sì. Mi ha colpito vedere anche sui nostri schermi le varie celebrazioni, ma soprattutto le varie manifestazioni in ricordo di Borsellino, tra cui quella di 17 anni fa con tutte le agendine rosse in mano.
Sì, le agendine rosse.
E questo secondo me dovrebbe ricordare invece a noi, ma anche alle giovani generazioni, che manifestare, ritrovarsi in piazza è ancora oggi un valore, può avere un enorme significato.
Sì, sì, questo è un discorso interessante, parallelo. Certo che ha un significato manifestare, ha un significato ricordare, lo stiamo facendo oggi, lo stiamo facendo in radio, ma lo stiamo anche facendo con la nostra presenza qui e la presenza di molti studenti, cittadini, insegnanti qui di questa scuola che hanno sfidato l'AFA e sono arrivati, quindi sì, lo stiamo
Cerbero.
Facendo.
Abbiamo sfidato Cerbero oggi.
Ricordiamo Lidia che c'è ancora spazio per una quindicina di scuole, in realtà qualcuna di meno, per aderire al progetto gratuitamente, quindi un'occasione molto bella per portare laboratori radiofonici con gli studenti e le studentesse delle secondarie, sia di primo che di secondo grado, nel Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia. Quindi insomma potete visitare il sito lagiustafrequenza.it, se non sbaglio,
.it.
Il dominio è giusto.
Il dominio è giusto, quello ce l'avevamo in tasca, per aderire anche voi nella sezione le scuole. Allora grazie a Lidia Gattini, segretaria generale di Fondazione Media Literacy.
Grazie a voi.
Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con un'altra ospite in collegamento. Questa volta si parla di periferie, si parla di mafia anche a Roma.
Questa è Zytime.
Questa è Zytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Zytime speciale, la giusta frequenza. Giovane reporter della memoria. Che ti ridi? Dimmi, no, che ti ridi?
Questa è la stanchezza dei 50 gradi, due giorni di allestimento.
Posso avere un momento di defaillance?
Diamo la colpa a Cerbero, diamo la colpa all'AFA. No, sì. Ma anche le migliori possono sbagliare. Grazie. Chiara Di Paola, nella lista delle migliori, non me ne voglia Francesca Barbato, certo. Ma è sicuramente la prima delle prime.
Ecco, la prima delle prime. Va bene, sì. Diamo il buongiorno e bentrovata a un'altra giovane reporter. Al nostro fianco c'è la bellissima Giuliana del Cagli Ragazzi del Muretto di Spinaceto. Giuliana,
benvenuta alla giusta frequenza.
Dove siamo? Ciao Giuliana.
Ciao.
Allora, Giuliana, tu fai parte, dicevamo, del centro di aggregazione giovanile Ragazzi del Muretto di Spinaceto. Innanzitutto ci racconti che cos'è, che cosa fate, quali sono le attività che fate di solito con i ragazzi del Muretto?
Beh, allora, di solito durante il periodo scolastico noi facciamo prima tipo un'ora di compiti e dopo c'è un tempo facciamo i compiti e dopo facciamo tipo laboratorio che cambia del giorno al giorno. Poi tipo durante l'estate facciamo tipo le uscite perché i compiti d'estate se fanno
giustamente
di meno.
Poi con questo caldo stare dentro le mura scolastiche è un po' più difficile. Che gite fate?
Beh, dipende, tipo la settimana scorsa abbiamo fatto tipo una gita zoomarine, poi abbiamo fatto anche un picnic, cioè giusto per capirci il posto cambia. Poi in alcuni casi capita che ci incontriamo anche con altri CAG, quindi un po' andiamo principalmente un po' dappertutto.
Senti che voce da speaker che esatto. Ha la nostra Giuliana.
Occhio perché Francesca è una delle principali esperte di Zoomarine, eh? Francesca sì, una volta a settimana va lì, studia i vari reparti, insomma ha modo di approfondire.
Ce la vedi?
Il tema.
Sì.
Biologa
lei,
marina, no? Seconda laurea.
Lei è trasversale Francesca, no?
Senti, ti è piaciuta l'esperienza dei parchi acquatici?
Sì, è stata bella.
E oltre a quello, quindi hai raccontato un po' più o meno come vengono svolte le giornate. E adesso noi entriamo appunto nel vivo di quello che stiamo facendo oggi, no? Come hai sentito la giusta frequenza. Una domanda proprio a bruciapelo. Tu hai mai sentito parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prima di oggi?
Sì, l'ho sentiti parlare varie volte a scuola principalmente, perché a scuola si fa educazione civica e si parla per l'appunto della lotta contro la mafia e di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. No?
Chi era Paolo Borsellino? Sapresti spiegare ai nostri ascoltatori?
Era un giudice alleato di Giovanni Falcone che insieme a quest'ultimo ha lottato contro la mafia ed è stato ammazzato dalla mafia.
Vabbè, tu sei una giornalista provetta, veramente, esatto. brava la nostra Giuliana. E oggi siamo qui proprio per la mostra multimediale con le prime pagine d'epoca, i radiogiornali, stralci di film e di serie TV. In diretta fino alle 18 con una lunga maratona radiofonica, si alterneranno anche i podcast realizzati dalle varie scuole in rete. Adesso però siamo in collegamento con un ospite che salutiamo e ringraziamo, Francesca.
Sì, allora parliamo di legalità, come abbiamo detto prima anche con la nostra segretaria generale della Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Quando si parla di legalità sempre, in tutti i contesti, in tutti i territori. Quindi parliamo di quello che accade a Tor Bella Monaca e lo facciamo con la presidente dell'associazione Tor Più Bella, con la dottoressa Tiziana Ronzio. Benvenuta ai nostri microfoni.
Ciao Tiziana.
Grazie, buongiorno, grazie di avermi invitato.
No, grazie a te assolutamente di aver accettato questo invito. La giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto che si estenderà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per parlare di legalità e di antimafia. Oggi lo inauguriamo a Roma, in una delle periferie romane anche più problematiche, ci troviamo ai piedi del Corviale. Tu insomma di periferie romane hai una conoscenza molto approfondita e quando si parla di questi territori non sempre li si associa immediatamente alla mafia. Perché è importante invece parlare di mafia anche no, non strettamente in Sicilia, in Calabria, in Campania dove lo si fa magari più frequentemente?
perché purtroppo se non se ne parla non si affronta il problema, è come se lo allontaniamo e pensiamo che non esiste, invece è ben radicato, è molto estesa più di quanto uno immagini, e se non se ne parla, se non se ne discute, se non si affronta soprattutto con i ragazzi del grande problema, penso che sarà una catastrofe.
Assolutamente, Tiziana, come abbiamo detto non è un problema che riguarda ovviamente solo la Sicilia, è un problema che riguarda anche la nostra città, Roma, la capitale, a volte in particolare anche nelle periferie. Ti chiedo quindi qual è la... ti chiedo qual è la tua esperienza quindi relativa alla mafia nelle periferie romane, e se puoi ovviamente raccontarla.
Allora, io personalmente non mi aspettavo di trovarmi davanti a questo scenario, perché quando abbiamo iniziato, che non era ancora un'associazione, era soltanto per riqualificare il nostro modo di vivere in un palazzo, quindi si pensava soltanto alle cose minime, cioè la pulizia o allontanare lo spacciatore sotto casa. Poi uno più va avanti e più si rende di conto di il marciume che c'è dietro ogni cosa. Io quando mi parlavano di mafia l'associavo sempre alla Sicilia, a Napoli o ai quartieri più degradati. Roma non avrei mai immaginato che potesse in qualche modo entrare in questo ambito. E invece mi sono resa conto che lasciando solo un quartiere, non solo Tor Bella Monaca, ma tutti i quartieri, la città poi si impregna di tutto questo. E non è soltanto lo spaccio, ma in realtà la mafia noi la troviamo negli uffici, nelle cose quotidiane di tutti i giorni e soprattutto nelle cose che la mafia ci può ricavare denaro. Infatti basta seguire quello, poi si vede tutto il mondo che c'è dietro.
E cosa fa quindi di preciso l'associazione Tor Più Bella?
Allora, io tante volte dico a mio figlio, uno dei ragazzi, oltre mio figlio e a tutti i ragazzi, ma no, che cosa facciamo di veramente tanto importante? E perché a noi ci sembra tutto così quasi normale, nel senso ormai ci siamo talmente dentro che non riusciamo a capire veramente quello che facciamo. Noi cerchiamo di innanzitutto riprenderci quel pizzico di vita quotidiana, che sia la chiacchiera o cioè ricostruire quel tessuto che non è venuto a mancare, perché quando ti chiudi dentro e non fai nulla è lì che trova poi gli spunti appunto tutta la delinquenza. Noi quindi abbiamo iniziato a cercare di fare delle cene solidali o coinvolgere tutti i vicini, che ognuno porta qualcosa, ma per stare insieme e capire, perché non è semplice capire alcune dinamiche. Poi ci occupiamo dei pacchi alimentari insieme a altre associazioni, facciamo il giovedì pomeriggio i compiti con i bambini, che diciamo devono affrontare delle materie che non riescono. Oppure cerchiamo di organizzare delle festicciole sempre con i bambini, che ne so, sotto Pasqua abbiamo fatto la caccia all'uovo con un'altra associazione per rifar vedere a questi ragazzi che c'è un mondo diverso, che non sia soltanto la droga che vedono sotto i portoni, perché purtroppo molti di questi bambini pensano che è normalità vedere lo spacciatore sotto casa o il drogato. E con Don Coluccia ci facciamo delle passeggiate per il quartiere, cerchiamo di parlare con le persone e portiamo la preghiera. Ecco. Adesso presenteremo il 27 presenteremo un libro, Donne e Antimafia. E diciamo che questo è quello che l'attività cerca di fare, e in più poi se c'è qualcosa da denunciare la denunciamo senza problemi.
Ecco Tiziana, tu hai ricevuto anche atti molto forti di intimidazione. Noi oggi siamo qui all'interno del CAG Luogo Comune, al Corviale, siamo in compagnia di tanti ragazzi e ragazze che vengono al CAG, in particolare in questo momento con Giuliana, che ha una domanda per te.
Dove trovi la forza per continuare a lottare?
Questa è una bella domanda, perché come dico sempre, io alterno momenti che dico basta, lascio perdere tutto, non ce la faccio più. Poi guardo i miei figli o guardo quei bambini che vengono in associazione il giovedì e tanti di loro gli è stata levata proprio l'infanzia. Allora dico, noi dobbiamo provare a ridargli un futuro migliore, perché noi adulti vi stiamo lasciando un mondo bruttissimo se non facciamo qualcosa. Quindi la forza è proprio da quello, dai miei figli e da tutti voi ragazzi.
Ecco, un'altra piccola curiosità dalla nostra Giuliana. Stavamo prima provando a capire cos'è la mafia, no? Naturalmente è facile parlarne quando si parla di Via D'Amelio, quando si parla delle grandi stragi mafiose, un po' meno quando si parla invece di una mafia che si nasconde e vive proprio anche, no, negli intrighi di Stato. Giuliana,
Che cosa sarebbe la mafia?
Allora, se te la devo spiegare in termini come la vedo io, è l'imbruttimento dell'uomo. L'uomo è, per i soldi arriverebbe a fare qualsiasi cosa e quindi riesce a inserirsi negli uffici per ottenere, negli uffici io parlo nella parte istituzionale a volte, per ottenere qualcosa che gli faccia stare solo bene lui. Per me quella è la peggior mafia, perché non ci si rende conto di quanto quella cosa possa fare male alla società. Poi c'è l'altra parte che vediamo ogni giorno, del delinquente e quello che magari pensa di essere forte e invece viene usato, perché viene usato dalle persone che gli fanno credere che lui è importante. E quindi si crea un meccanismo di superficialità grave che poi porta tutto il resto. Quindi la mafia è la stupidità dell'uomo.
Tiziana, prima Giuliana ha fatto una domanda, un'ottima domanda, che mi permette, diciamo, di fare anche un assist. Quando ti ha chiesto dove trovi, no, la forza per continuare a lottare, un'altra curiosità che ho, dato che ovviamente il lavoro che fai è un lavoro talvolta difficile, ma sicuramente un lavoro impegnativo che dà anche delle soddisfazioni, però c'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto, onestamente, un momento in cui veramente ha vacillato come un essere umano vacilla, no, nella sua vita, perché è un sentimento normale anche la paura, è un sentimento legittimo anche avere a volte paura.
Guarda, questa è purtroppo una cosa che mi capita almeno una volta al giorno, di dire basta, non ce la faccio più, perché quando proprio mi trovo davanti a tanta cattiveria stupida, allora dico no, non vale proprio la pena, perché l'uomo è cattivo. E questa è la mia cosa, quando mi trovo davanti a questo senso di frustrazione, quando tu cerchi di spiegare o cerchi di portare le tue sensazioni, i tuoi problemi. Io parlo, quando parlo di Torbella Monaca, per me è inconcepibile che sotto ogni portone ci siano gli spacciatori, o fuori un'attività commerciale vedi i soldatini in fila che stanno lì per vendere la droga. Quindi quando vai negli uffici e provi a spiegare questo, dall'altra parte a volte vieni guardata come, ecco, è arrivata la saputella che ci deve dire come stanno le cose, lo sappiamo. E quello è un senso brutto, un senso che dico ma andate tutti a quel paese, fate le cose voi e poi quello che succede succede. Perché dico, ma può essere che devono pensare che uno in questo contesto voglia fare la prima donna? No. C'è la volontà di vivere bene. Per me è inconcepibile che entrare in un portone e arrivare alla propria casa io devo chiedere permesso a degli spacciatori che non abitano neanche lì, tra virgolette. Quindi sono persone che si sono appropriati del tuo territorio, della tua vita, della tua tranquillità. E andare in giro per i negozi, perché ce ne sono parecchi, e dover passare in mezzo a queste persone che fumano anche le canne, che sembra, se parliamo di cose normali, che normali non sono, devi chiedere permesso. Quando queste persone guidano macchine anche senza patente, per me è inconcepibile che si deve aspettare la tragedia, due giorni, fare un po' di spot e poi finire di nuovo. Ecco, lì la mia frustrazione arriva a dei livelli, dico mandate tutti a quel paese, non voglio sapere più niente. Poi l'altro lato, la mamma che vuole cercare di essere un segno tangibile del cambiamento di questo mondo, allora inizio a buttarmi ancora di più con più energia. Però per me è inconcepibile tutto quello che si vede, perché se si vuole si ferma. E allora lì mi pongo la domanda: ma si vuole veramente fermare tutto?
Ed è giusto porsi questa domanda non solo al sud, non solo in Sicilia, Calabria, Campania, ma farlo in tutta Italia. E anche per questo La Giusta Frequenza è un progetto che coinvolge 30 scuole di 6 regioni, oltre a quelle citate ci sono il Lazio, c'è l'Abruzzo, c'è l'Emilia Romagna, perché veramente la mafia riguarda tutto il nostro paese, ahimè. Io ringrazio Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, attiva presso la torre del Civico 50 in Viale Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui ti sei dedicata, ti dedichi alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, del presidente Sergio Mattarella, nel dicembre 2019. Grazie Tiziana, in bocca al lupo e a presto.
Grazie a voi, grazie veramente, grazie ragazzi.
E allora noi salutiamo e ringraziamo la nostra seconda ospite della giornata, Francesca. Oggi siamo fino a mezzogiorno e mezza qui al CAG Luogo Comune, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma, per una mostra multimediale che inaugura il progetto della Fondazione Media Literacy per il Ministero dell'Istruzione del Merito, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
Sì, ci troviamo all'interno appunto di questo centro di aggregazione giovanile, sono i giovani anche i protagonisti. Anche oggi, come sempre, ci sono tantissime ragazze e ragazzi che sono arrivati per vedere ovviamente la mostra multimediale. Ricordiamo, ci sono questi tablet che stanno mandando in onda estratti di giornali quotidiani dell'epoca, prime pagine ovviamente che riportano la notizia dell'uccisione di Paolo Borsellino, ma anche dei filmati. Proprio in questo momento in sottofondo potete ascoltare in lontananza ovviamente alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Borsellino, alcune delle ultime sue interviste e dichiarazioni. Noi ovviamente rimaniamo ancora qui in diretta su questo Zai Time speciale per raccontare insieme quello che è questo progetto appunto della Giusta Frequenza. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, voi però restate con noi.
Questa è Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She kick you out if she ever, ever knew.
Mercoledì 19 luglio, speciale Zai Time, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Ben ritrovata Francesca.
Ben ritrovata Chiara e ben ritrovato Riccardo.
Un saluto naturalmente anche a Flo in regia e ai nostri ragazzi e ragazze attorno al nostro tavolone della diretta all'interno del CAG Luogo Comune.
Salutiamo anche Tommasone, perdonami. Saluti chiunque tranne Tommaso Di Pierro.
Hai ragione,
guarda.
Hai ragione.
Sì. Purtroppo non abbiamo i Carmine Burana in sottofondo, ma insomma Tommaso se li porta dentro come personaggio. Io ho un grandissimo Marco qua, Marco, facciamo una radiocronaca insieme, ci proviamo poi? Non te la senti, Marco?
No.
Vabbè, allora ce la studiamo in fuori onda.
Sì.
Così poi un domani la facciamo su qualche televisione nazionale, io e te, che dici? Ti porto come seconda voce il mio Beppe Bergomi, Ci proviamo? Un grande Marco,
Oggi siamo circondati da romanisti qui, sì. Anche le nostre ragazze sono entrambe romaniste, vero ragazze?
A consuetudine, dai.
Sì, tutte e due.
Ciao ragazze, benvenute, ciao.
Chi è il vostro idolo della Roma?
Abram.
Francesco Totti.
Scusa, ma l'hai visto giocare Francesco Totti? O sei piccolina?
L'hai visto giocare?
Ah, hai capito.
Beh, negli ultimi anni magari. Temi Abram neanche l'abbiamo visto giocare lo scorso anno. Però vabbè, insomma, questo è un altro discorso delicato. Magari proveremo a ritrovarlo nella prossima stagione. Imminente, sì. Ormai.
Il tuo beniamino Marco chi è invece? Della Roma, il tuo giocatore preferito?
Abram. Però
prima Totti.
Ragazzi, inspiegabile.
No, ma nessuno dice Dybala.
Esatto, lo dico io, dai.
Dai, Francesca. Fammi di Paolo Dybala, dai.
Paolo, sì, sì.
Ma lo porta a Morata, tu che sei informata?
Eh sì, io che ho gli
intrecci. Tu che hai i contatti dentro, no?
Non lo so. Non lo so.
Ce lo auguriamo. Come siamo finiti a parlare di calcio dalla giusta frequenza?
Beh, perché
lo so.
Marco e anche le ragazze sono dei grandi lupacchiotti, quindi è giusto anche essere un po' trasversali, ogni tanto buttare un occhio anche al calciomercato.
Assolutamente sì. E allora noi siamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, in compagnia, oltre che degli studenti, anche di Margherita, educatrice proprio del CAG. Margherita, ben trovata.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Margherita, Dybala o Abraham a questo punto, visto che siamo sempre...
Vabbè, allora io seguo il filo del CAG e vado con Abraham insieme a loro.
Linea editoriale.
Ragazzi, esatto. Non capisco, però va bene.
Inspiegabile proprio, però va bene, sì, ci sta. Allora, torniamo un attimo a noi, quindi un centro di aggregazione giovanile. Prima di tutto, cosa fa un centro di aggregazione giovanile in parole proprio piccole,
in due parole, esatto. Semplicemente i centri di aggregazione giovanile sono degli spazi liberi e gratuiti che si ritrovano in diversi quartieri di Roma. E il nostro centro di aggregazione qui a Corviale è il più antico di Arci Solidarietà. Siamo qui dal 2011, prima eravamo proprio a Corviale, al centro vicino ai murales e all'arena, adesso siamo ospitati dalla scuola. Nei centri di aggregazione i ragazzi possono venire, ci sono delle assemblee dei ragazzi dove il tempo viene organizzato, le attività, alcune sono guidate, ci sono diversi laboratori che riguardano arti, creatività, scrittura, ovviamente c'è un supporto compiti, ma la cosa più bella dei centri di aggregazione è che sono degli spazi in cui i ragazzi imparano a stare insieme, ad organizzarsi, a coordinarsi e a vedere come si riesce poi a vivere in una vita sociale e comunitaria.
Di solito in un centro di aggregazione giovanile si ritrovano anche persone di età e scuole differenti o viene fatta una divisione in gruppi?
Assolutamente, quello che il centro di aggregazione insomma punta a raggiungere è l'inclusione di più persone possibile, di provenienze diverse, scuole, culture diverse. Più siamo integrati e frastagliati, più ovviamente le attività crescono.
Margherita, che tipo di crescita si nota poi nel tempo da parte dei ragazzi?
Allora, per esempio abbiamo un bellissimo esempio di ragazzi che frequentavano il centro di aggregazione dal 2011, adesso ormai loro sono maggiorenni, anzi hanno 21-22 anni e loro continuano a venire qui ma non più come utenti ma in veste di, noi li chiamiamo peer education, esperienze di peer education, quindi questi ragazzi più grandi accompagnano i più giovani in un percorso che loro hanno già fatto, proponendo anche attività a loro stessi e guidando i più piccoli nella crescita.
Scusami la battuta, un po' come il nostro Riccardo, perché anche lui era un giovane reporter e adesso è dall'altra parte
ti
della barricata.
Ti chiameremo peer educator.
Mi onora e mi commuove Francesca Barbato, visto, perché conosce la mia biografia, allora un po' mi segue ogni tanto, va, fa finta di seguirmi Francesca.
Senti Margherita, ci troviamo in un quartiere, in una delle periferie più conosciute di Roma, è anche un quartiere con le sue difficoltà, ci troviamo ai piedi del Corviale. Come racconteresti questa zona e perché è importante avere un centro di aggregazione giovanile proprio qui?
Io questo lo chiederei perché è importante, mi piacerebbe sentirlo dai ragazzi, però allora questa zona sì è una zona di cui si parla molto, che spesso però non è conosciuta. Io stessa quando sono arrivata non c'ero mai venuta a Corviale e invece grazie ai ragazzi che abitano qui loro ci hanno fatto scoprire tutte le caratteristiche di questo posto, facendoci fare anche un sacco di giri nel quartiere ma nel Serpentone stesso, quindi abbiamo organizzato diverse visite guidate dai ragazzi ed è un posto in realtà che sicuramente ha bisogno di centri di aggregazione, di spazi dove ritrovarsi ed incontrarsi, però è un quartiere che offre poi una grande ricchezza soprattutto di persone che ci sono e vogliono parlare, uscire e stare insieme.
Lo chiediamo proprio a loro, partendo da Marco, se non sbaglio tu abiti proprio al Corviale, giusto? E
sì.
Che zona è? Come ti piace innanzitutto da abitante, anche come la racconteresti a chi non lo conosce?
che per me, vabbè, non solo perché ci abito, perché anche la mia prima impressione, io abito da 6 anni a Corviale e appena ho visto ho detto è maestoso, perché è un quartiere e soprattutto il palazzo mi ha colpito di più, perché a parte essendo lunghissimo, ma
un chilometro, se non sbaglio,
chilometro, sì, e è maestoso. Poi sembra uguale dall'interno perché ti ci puoi perdere, però se conosci bene è facile.
Vedi, e facciamo raccontare anche a te in cosa consiste il centro giovani. C'è un'esperienza che più di tutti ti ha colpito, ti è piaciuto? Tu insomma sei un frequentatore assiduo di questo centro giovani, perché anche lunedì eri qui e ci hai aiutato ad allestire la mostra.
Sì. La cosa che mi colpisce di più, cioè che mi piace anche più fare, è il teatro, che mi piace proprio, che noi lì abbiamo un calendario e quando è il giorno, cioè
non ci dimentichiamo il microfono, Marcolino,
sì. Giovedì facciamo il teatro e mi piace tanto.
Quindi sei un piccolo attore.
Ah, mi piacerebbe tutto fare, veramente.
Ci sta lavorando. Hai anche dei difetti, Marco, così vuoi dirci?
Sì, molti.
Tipo uno?
La gestibilità.
Ma delle cose?
No, del mio...
Di se stesso?
Di me stesso.
Ah, ma quello è un problema di tutti noi, stai tranquillo. Insomma, non c'è nessun problema. Anzi, abituati, ci crescerai e andrà bene così.
Lo chiediamo anche alle ragazze. Ragazze, che in che quartiere ci troviamo? Raccontate anche ai nostri ascoltatori che non sono romani, cos'è il Corviale, dove siamo e soprattutto qual è la vostra attività preferita al Centro Giovani.
Allora, io abito a Corviale e il Corviale è bello tanto.
E cosa ti piace?
Allora, tutto di Corviale, e pure i disegni che hanno fatto.
Ci sono dei murali pazzeschi, sì, incredibili, belli. Vero? Molto belli.
Sì, e invece qua mi piace tutto.
Un'attività in particolare che ti ricordi e che ci vuoi raccontare?
Teatro.
Ah, anche tu il teatro, sì. E poi ci parlavi anche di una gita al lago, se non sbaglio.
Sì, la gita al lago è stata bellissima, perché siamo stati comunque tutti insieme, abbiamo riso, siamo stati
bene. Bellissimo,
sì.
E per te invece, anche tu abiti nella zona del Corviale, se ci racconti un po' il quartiere, allora, il territorio, se ti piace e che cosa fate al Centro Giovani, qual è la tua attività del cuore?
Allora, io non abito qua a Corviale, però ho frequentato sempre le scuole qui a Corviale. Io abito a Ponte Galeria, però per il tempo che sono stata qua è stato bellissimo stare qui, per soprattutto le persone che sono tutte, si conoscono tutte quante, quindi in qualsiasi posto trovi un conoscente. Poi è bello per l'ambiente, cioè perché è molto cauto, calmo, ecco. E una gita, cioè una cosa che mi piace molto del CAG è praticamente quando andiamo in giro nei posti con altre persone, anche straniere, che conosciamo man mano con il tempo, anche se sono persone che non parlano l'italiano, noi ci proviamo a integrarci con loro e capire le loro situazioni, com'è la loro vita negli altri paesi e tutto quanto.
E la tua attività preferita? Prima ci raccontavi, già me la sono dimenticata io, però la tua attività preferita che hai fatto con con il centro di aggregazione giovanile.
È stato quando siamo andati in gita a
suggerimento
a Fonte,
da casa
a Fonte Laurentina che abbiamo fatto per le guerre che c'erano, soprattutto Russia contro Ucraina. Siamo andati in questo posto, si chiamava Diamo un calcio alle guerre, e lì abbiamo fatto tante attività di gruppo, abbiamo parlato delle guerre, cioè della guerra, cosa poteva essere cambiato, ci sono stati molti tornei, siamo stati tutti CAG differenti, con persone anche straniere, come ho detto prima, siamo stati tutti quanti insieme, è stata una giornata bellissima, indimenticabile.
Brava Alissa, perché dalle tue parole si evince tutto ciò che hai raccontato prima l'educatrice, no, Margherita, quel senso di inclusione, no, tra comunità diverse, in un'unica grande comunità, senza ovviamente una distinzione per religione, per stato, quindi complimenti veramente.
Perché siamo
per
tutti particolari e ogni persona può esprimersi come vuole.
Giusto, assolutamente, la saggezza di queste ragazze.
E con questo noi possiamo concludere e salutarci al meglio. Noi veramente vi ringraziamo di cuore, ringraziamo innanzitutto il CAG Luogo Comune, Arci Solidarietà, Onlus che ci hanno permesso di essere qui oggi, l'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi. Ringraziamo Andrea Gattini, Tommaso Di Pierro, Francesco Tota che hanno contribuito all'allestimento della nostra mostra multimediale, naturalmente Flo non solo per la regia ma anche per tutto l'allestimento. Ringraziamo Lidia Gattini e Renato Truce di Fondazione Media Literacy, l'ente promotore della legalità, per il MIMI, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, naturalmente Riccardo Cotumaccio.
Grazie a voi e grazie di aver contribuito a creare questo bellissimo momento per noi, ma soprattutto per i ragazzi e per le ragazze presenti.
Grazie a Francesca Barbato.
Grazie a te ovviamente Chiara Di Paola, e ringraziamo anche tutte le varie studentesse, studenti, alunni che non solo hanno già iniziato a inserirsi, no, nella giusta frequenza, ma nei prossimi mesi, e lo racconteremo, ovviamente faranno parte di questo bel progetto.
In particolare Marco, Alissa, Sofia, Sharan che sono e Giuliana che sono intervenuti sulle nostre frequenze. Un'ultima capitale al volo, Riccardo?
Gli ho chiesto prima il Bhutan, la sapeva. Com'è?
Trimpu.
Ecco. Con questo ci possiamo
Zimbabwe.
Salutare.
Harare.
Sì.
Vabbè.
Ultima. Possiamo continuare anche per ore, no, secondo me.
Vai, vai, vai. Ci possiamo
Lettonia.
Salutare.
Lettonia, Riga, Estonia, Tallinn,
Uruguay,
poi? Montevideo.
Vabbè, Uruguay è facile, scusa.
Vabbè,
Francesca.
Montevideo tu lo sapevi.
Montevideo lo sapevo, sì.
Tutti i giorni, mo tu dici,
Monti, fai video su Monti.
Restate all'ascolto con noi fino alle 18, la nostra maratona radiofonica continua alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Ciao.
Ciao.
Altri.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM.
Collaborazione.